Vediamo ora di formalizzare meglio il processo di semplificazione di una funzione tramite le mappe di Karnaugh, passando alla slide 45. Come abbiamo già detto, durante questo processo di semplificazione è necessario assicurarsi che quando combiniamo fra di loro le celle andiamo a includere tutti i min termini della funzione. Però è anche vero che è necessario minimizzare il numero di termini che andranno ad apparire nella funzione semplificata, in modo da evitare di andare a includere più volte gli stessi termini. Per questo è necessario, diciamo, formalizzare il metodo di semplificazione andando a introdurre delle tecniche di semplificazione dei prodotti di somme e anche vedremo il caso di semplificazione di funzioni non completamente specificate. Per rendere sistematica la semplificazione di una mappa di Karnaugh è necessario andare a definire i termini implicante, implicante primo e primo implicante essenziale. Con il termine implicante andiamo ad indicare un prodotto P di una funzione che assume il valore 1 per tutti i termini che compongono il prodotto P che stiamo considerando. Possiamo quindi affermare che gli accoppiamenti di una mappa ottenuti raggruppando celle adiacenti contenenti solo uno sono implicanti di quella funzione. P risulta essere un primo implicante solo nel caso in cui la rimozione di un qualunque letterale dal termine P dà luogo a un prodotto che non è più un implicante della funzione. Inoltre, se il min termine di una funzione è incluso solo in uno dei suoi primi implicanti, allora questo prodotto prende il nome di primo implicante essenziale. Vediamo ora come mettere in relazione questi termini con la mappa di Karnaugh in modo da renderli un pochino più vicini all'aspetto pratico. Passiamo quindi alla slide successiva, la numero 46. Possiamo dire che, data una mappa di Karnaugh, i primi implicanti si ottengono andando a cercare tutti i raggruppamenti contenenti uno che non sono interamente contenuti in un raggruppamento più grande. Inoltre, i primi implicanti essenziali contengono una cella della funzione che non è contenuta in altri primi implicanti. Cerchiamo di capire meglio questi concetti andando a vedere l'esempio riportato sempre in questa slide. Allora, abbiamo questa mappa di Karnaugh a quattro variabili, dove abbiamo riportato gli 1 che corrispondono ovviamente ai min termini, e vediamo che è possibile fare diversi raggruppamenti. È possibile, ad esempio, fare un raggruppamento che considera tutta la seconda riga, e questo raggruppamento è indicato con il colore blu, oppure possiamo fare un raggruppamento che include gli 1 presenti nella seconda e terza colonna della prima e seconda riga, indicati in questo caso con il rettangolo verde. Poi abbiamo un altro raggruppamento che possiamo andare a fare, che è quello indicato in viola, e va a includere la prima e la quarta colonna della seconda e terza riga. Ovviamente a ciascuno di questi raggruppamenti corrisponde un primo implicante. Allora, vediamo quali sono. Partiamo dal rettangolo azzurro. Abbiamo che questo corrisponde alla seconda riga, quindi il caso in cui A vale 0 e B vale 1. Quindi sicuramente in questo termine prodotto appariranno A negato e B. Non appariranno invece termini inerenti a CD perché lungo tutta la seconda riga cambiano almeno una volta. Passiamo ora al rettangolo verde. In questo caso abbiamo che lungo il rettangolo verde A resta sempre al valore 0 mentre B passa da 0 a 1. Quindi A apparirà nel termine prodotto in forma negata, B invece non comparirà. Analogamente, C passa da 0 a 1, non comparirà quindi nel termine prodotto, mentre D resta sempre a 1 fra la seconda e la terza colonna. Quindi apparirà in forma diretta in questo termine prodotto, che sarà quindi formato da A negato ND. ora al rettangolo viola, dove abbiamo che A vale 0 per la seconda riga e poi vale 1 per la terza riga. Quindi A non comparirà all'interno del termine prodotto relativo al rettangolo viola. B invece comparirà in forma diretta perché sia nella seconda che nella terza riga assume valore 1. Vediamo ora cosa accade alle variabili C e D. Abbiamo che C vale 0 nella prima colonna e 1 nella quarta colonna, quindi anche questo termine non comparirà nel termine prodotto relativo al rettangolo viola, mentre per quanto riguarda la variabile D, essa risulta essere uguale a 0 sia nella prima che nella quarta colonna, quindi D apparirà in forma negata nel termine relativo al rettangolo viola, che sarà quindi B end di negato. Tutti questi tre termini risultano essere primi implicanti della funzione in esame. Vediamo ora di capire quali di questi primi implicanti sono anche primi implicanti essenziali. Allora, andiamo ad analizzare come sono disposti i rettangoli sulla mappa di Carnac. Abbiamo detto che i primi implicanti essenziali devono contenere una cella della funzione che non è contenuta in altri primi implicanti. Allora, se vedete, il rettangolo verde è l'unico a contenere gli uni relativi alla seconda e terza colonna della prima riga. Quindi sicuramente A negato end D è un primo implicante essenziale della funzione. Guardiamo ora quello che succede invece al rettangolo viola. Allora, il rettangolo viola è l'unico a contenere gli uni relativi alla prima e quarta colonna della terza riga. Quindi anche questo è un primo implicante essenziale. Se andiamo invece a vedere gli uni contenuti nel rettangolo blu, vediamo che tutti sono contenuti o nel raggruppamento viola o nel raggruppamento verde. Quindi A negato end B non è un implicante primo essenziale. Quindi se noi andassimo a fare la semplificazione di questa funzione e andassimo ad indicare il termine A negato end B, questo sarebbe un termine superfluo perché possiamo andare a minimizzare la funzione andando a considerare l'OR logico solo ed esclusivamente dei primi implicanti essenziali di questa funzione. Ora abbiamo considerato solo casi in cui andavamo a semplificare una funzione nella forma somma di prodotti. Passiamo ora alla slide 47 e vediamo come è possibile utilizzare le mappe di Carnac anche per andare a fare una semplificazione in forma di prodotto di somme. La procedura è ovviamente analoga alla precedente, con la differenza che andremo a considerare le celle contenenti 0, perché quando andiamo a fare il prodotto di somme dobbiamo considerare i max termini e non i min termini. La procedura a livello di raggruppamento di celle nella mappa di Carnac è analoga a quelle che abbiamo visto precedentemente. L'unica differenza è come vengono valutati i max termini e il fatto che dobbiamo andare a considerare gli 0 invece che gli 1. Chiariamo meglio il funzionamento delle mappe di Carnac nella semplificazione in forma di prodotto di somme con l'esempio presente sempre in questa slide 47 che stiamo guardando adesso. Allora, abbiamo qui una funzione di tre variabili espressa in forma di tabella della verità. Se noi vogliamo andare a fare una semplificazione in forma di prodotto di somme andremo a vedere e considerare solo le righe che corrispondono al risultato 0 della funzione, vale a dire la combinazione 010, 011, 101 e 111. Ok, abbiamo quindi 4 zeri nella tabella di verità che andranno a corrispondere ovviamente a 4 zeri nella mappa di Carnac che ovviamente sarà tra i variabili. Allora, vediamo che il primo 0 è in corrispondenza della combinazione 010, quindi A uguale 0, B uguale 1, c uguale a 0. Quindi prima riga, quarta colonna. Abbiamo poi la combinazione 011, quindi prima riga, terza colonna. La combinazione 101, quindi prima riga, seconda colonna. E infine la combinazione 111, quindi prima riga, terza colonna. Quello che dobbiamo andare a fare qui è andare a fare raggruppamenti minimi che vanno a includere tutti gli 0. Per quanto riguarda le regole di celle adiacenti, sono le stesse del caso in cui consideravamo i min termini invece che i max termini. Ogni rettangolo darà però luogo a un termine somma invece che a un termine prodotto. Vediamo come si vanno a ricavare i termini somma. Partiamo dal rettangolo verde. Abbiamo che nella prima riga A vale 0. Quindi apparirà in forma diretta, a differenza del caso di somme di prodotto in cui appariva negato, nel termine somma. Abbiamo che B vale 1 sia nella terza che nella quarta colonna, quindi in questo caso apparirà in forma negata, attenzione, non affermata. C varia da 1 a 0, quindi non comparirà nel termine somma, che sarà quindi AOB negato. Vediamo ora il caso del rettangolo blu. Abbiamo che A vale 1 nella seconda riga, quindi apparirà in forma negata nel termine somma. B varia da 0 a 1, non comparirà quindi nel termine somma. C vale 1 sia nella seconda che nella terza colonna, quindi apparirà in forma negata nel termine somma. Andiamo poi a fare il prodotto tra tutti questi termini somma, per andare a trovare la forma prodotto di somma della funzione, e otteniamo che z è uguale a AOB negato, il tutto in AND con AOC negato, OC negato. Vediamo ora un caso particolare, molto importante nella pratica, che è quello delle funzioni non completamente specificate. Passiamo alla slide numero 48. Finora abbiamo detto che i min termini di una funzione booleana individuano tutte le combinazioni di valori delle variabili per le quali questa funzione vale 1. Analogamente, la funzione vale 0 in tutti gli altri casi. Ecco, quest'ultima assunzione non sempre è valida, in quanto esistono diverse applicazioni in cui non viene specificato il valore che la funzione deve assumere in presenza di certe combinazioni di valori delle variabili. E questo può avvenire fondamentalmente per due motivi. Il primo è che si prevede che alcune combinazioni di ingressi non si presentino, oppure, il secondo caso, si suppone che non sia rilevante stabilire il valore dell'uscita in corrispondenza di alcune delle possibili combinazioni. Alcuni esempi per capire meglio quando questo può succedere. Beh, nel primo caso, cioè alcune combinazioni non si presentano, possiamo ad esempio pensare a un codice binario a 4 bit che viene utilizzato per descrivere le cifre decimali da 0 a 9. In questo caso avremo ovviamente 6 combinazioni, cioè quelle da 10 a 15, che non verranno mai utilizzate. Per quanto riguarda invece casi in cui non è rilevante stabilire il valore dell'uscita di alcune combinazioni, beh, questo si verifica in casi in cui a livello applicativo, avere un valore logico alto o basso in uscita in presenza di una data combinazione non cambia il funzionamento dell'applicazione. Tutte le funzioni che possiedono in uscita almeno un valore non specificato prendono il nome di funzioni non completamente specificate. Se in una funzione sono presenti dei min termini non specificati, questi vengono chiamati condizioni di non specificazione oppure don't care e vengono tipicamente indicati con una X o nella tabella della verità o nella mappa di Carnac. Quando andiamo poi a fare la semplificazione basandoci sul metodo delle mappe di Carnac, si può assumere indifferentemente che il valore di don't care sia 1 o 0 in funzione di come è meglio per il processo di semplificazione. Andiamo alla slide 49 e vediamo un esempio di funzione non specificata. Qui abbiamo due mintermini che corrispondono a una condizione di don't care che è indicata con le X nella mappa di Carnag. Sono le combinazioni 1001 e 1011. Allora, come dobbiamo agire per fare la semplificazione corretta nella mappa di Carnag in questo caso? Allora, dobbiamo far assumere alle X il valore 1 oppure il valore 0 in funzione di quanto possiamo fare grandi rettangoli in corrispondenza della posizione delle x. Allora, possiamo notare che se noi facciamo assumere alla x della quarta riga, seconda colonna, il valore 1, noi possiamo fare un unico grande rettangolo, che è quello indicato verde, che copre tutta la colonna. Quindi qui ci conviene far assumere alla x il valore 1, perché andando a fare un rettangolo più grande di quello che normalmente faremmo, andiamo ad ottenere un termine prodotto che è più semplice perché contiene meno letterali. Guardiamo ora cosa succede invece alla x relativa alla quarta riga, terza colonna. Se ne facessimo assumere valore 1, noi andremo ad aggiungere un rettangolo che normalmente non faremmo, perché andremo a raggruppare fra di loro fondamentalmente solo i due termini don't care, e questo sarebbe superfluo perché andremo ad aggiungere un termine di cui in realtà non abbiamo interesse, perché nella funzione, diciamo, senza termini don't care non ci sarebbe. Quindi quest'altro termine don't care lo mettiamo a valore logico 0. Per cui possiamo andare a fare due rettangoli. Il primo che copre tutta la seconda riga, e questo è formato solamente dagli 1 della funzione, e è facile verificare che questo è corrispondente al termine prodotto a negato AND B. Mentre possiamo andare a fare un altro rettangolo che copre tutta la seconda colonna, e in questo caso il termine prodotto che andiamo ad ottenere è C negato AND D. Se noi non avessimo considerato la x nella quarta riga seconda colonna come un 1, non avremmo potuto fare questo rettangolo in grado di coprire quattro celle, ma avremmo dovuto fare due rettangoli più piccoli, ognuno delle quali avrebbe coperto solamente due celle. Quindi avremmo avuto un'espressione risultante più complicata. In questo caso l'espressione risultante è z uguale a negato nb or c negato nd. Potete anche vedere sempre in queste slide la rappresentazione su rete a due livelli di questa espressione, e potete vedere che è molto più semplice rispetto a quella che avremmo ottenuto andando ad assegnare o entrambi 0 o entrambi 1 alle condizioni di don't care. Vediamo ora delle particolari funzioni molto importanti in diversi ambiti applicativi che danno luogo a configurazioni particolari di mappe di Carnag. Passiamo alla slide numero 50 e vediamo una particolare applicazione che è il controllo di parità. In generale, una funzione si dice dispari quando vale 1 se e solo se un numero dispari delle sue variabili vale 1. Se vi ricordate, fra le funzioni che abbiamo visto, l'operatore XOR è una funzione dispari. Una funzione dispari a n variabili è in generale definita come la somma logica di 2 alla n mezzi, o analogamente 2 alla n-1 mintermini, i cui indici hanno un equivalente binario che contiene un numero dispari di 1. Possiamo definire una funzione pari come il complemento di una funzione dispari. Per capire l'utilità di queste due funzioni in ambito applicativo, passiamo alla slide 51, dove vediamo che le funzioni pari e dispari sono utili in tutti quei sistemi che richiedono dei codici a controllo e correzione di errore. In particolare, abbiamo che il bit di parità è un bit che viene utilizzato per individuare possibili errori in un messaggio che viene trasmesso tra trasmettitore ed un ricevitore. In generale avremo che il circuito che genera il bit di parità per il messaggio da trasmettere viene chiamato generatore di parità. Analogamente avremo un circuito che controlla la parità del messaggio che viene ricevuto e viene detto controllore di parità. Passiamo alla slide successiva, dove vediamo un esempio di progetto di generazione e controllo di parità per un messaggio a 3 bit. Abbiamo nella parte sinistra della slide la tabella di verità, dove abbiamo con A, B e C indicati i bit del nostro messaggio, mentre con P la parità che dobbiamo calcolare di questo messaggio. Ovviamente il compito del generatore di parità è quello del calcolo del bit di parità. Quindi andando a riempire la tabella di verità in modo coerente con la definizione di bit di parità, andiamo poi a definire quella che è effettivamente la funzione bit di parità. Allora potete vedere che siamo andati a mettere 1 a p quando il numero di uni del messaggio è dispari, di modo che il numero totale di uni presente nei bit formati da messaggio più bit di parità sia pari. Ora, ovviamente, come potete vedere dalla tabella di verità, abbiamo 4 uni. Quindi 4 uni nella tabella di verità ci porteranno ad avere 4 uni nella mappa di Carnag. Allora, notate un attimo la mappa di Carnag presente in questa slide. Allora, vedete che in questo caso non è possibile raggruppare gli uni in celle adiacenti perché si trovano tutte in celle che non sono fra di loro adiacenti. Questa però è una particolare configurazione. Quando abbiamo questa configurazione in una mappa di Carnag, abbiamo che il risultato della semplificazione è l'operazione XOR tra le 3 variabili binarie. Quindi possiamo dire che la parità è data da A XOR B XOR C. Quindi, se andassimo a disegnare il diagramma logico del circuito generatore di parità, sarebbe quello dato dal circuito che vedete in slide, dove andiamo a utilizzare fondamentalmente 2 porte XOR a 2 ingressi oppure un'unica porta XOR a 3 ingressi, in funzione di quello che abbiamo a disposizione. Vediamo ora invece come progettare il circuito che effettua il controllo di parità. Passiamo alla slide 53. In questo caso, quello che riceveremo saranno 4 bit, perché avremo i 3 bit del messaggio più il bit di parità. Allora, come si costruisce la tabella di verità del controllore di parità? Allora, ovviamente abbiamo tutte e 16 le possibili combinazioni. L'uscita del circuito che noi abbiamo indicato con E varrà 0 quando il messaggio è stato ricevuto correttamente, 1 quando invece è presente un errore. Vediamo ad esempio la prima riga. Abbiamo tutti e 4 bit 0, effettivamente il messaggio è stato ricevuto correttamente, quindi E varrà 0. Vediamo invece la seconda riga. Abbiamo 3 bit a 0 e 1 bit a 1. Il numero di bit totali presente nel messaggio è dispari. Quindi c'è stato un errore di trasmissione, per cui l'uscita E varrà 1. Potete analogamente verificare tutte le altre combinazioni presenti in tabella. Quello che invece è più interessante andare a vedere è quale forma assume la mappa di Carnag per questo tipo di funzione, cioè per il controllore di parità. Allora, vediamo che anche qui non abbiamo la possibilità di raggruppare più uni con un unico rettangolo, ma abbiamo analogamente a prima una struttura che ricorda un pochino quella di una scacchiera. Anche in questo caso la funzione rappresentata da questa particolare mappa di Carnag è lo XOR fra tutti e 4 i bit. Quindi possiamo dire che il controllo di parità viene effettuato dalla funzione A XOR B XOR C XOR P. Quindi possiamo andare o utilizzare 3 porte logiche XOR a 2 ingressi per implementare questa funzione, oppure un'unica grande porta XOR a quattro ingressi, sempre in funzione di quello che abbiamo a disposizione. Concludiamo questa lezione e anche questo primo capitolo sui circuiti combinatori con l'ultima slide di questo plico, che ci fa vedere i concetti di ritardo di propagazione di una porta logica. Fino adesso abbiamo sempre visto le porte logiche come ideali, in realtà quando andiamo a utilizzare le porte logiche nella pratica, le commutazioni da 0 a 1 e da 1 a 0 non sono istantanee, ma sono sempre caratterizzate da quello che è il ritardo di propagazione. Vale a dire il tempo necessario affinché un cambiamento negli ingressi si propaghi all'uscita. Se andiamo a considerare un generico inverter, cioè una porta NOT, avremo tre principali parametri di ritardo. Il primo, che è il ritardo di propagazione per la trasmissione alto-basso, indicato con TPHL, ed è praticamente il tempo necessario per passare dallo stato logico alto allo stato logico basso. Abbiamo poi il ritardo di propagazione per la trasmissione basso-alto o TPLH, che è il tempo necessario per passare da valore logico basso a valore logico alto, e poi abbiamo un generico ritardo di propagazione indicato con TPD, che è il massimo tra i due ritardi precedenti. Possiamo vedere questo concetto nella figura illustrata in slide. Allora, qual è il concetto di ritardo di propagazione? Se noi abbiamo un tempo diverso per passare da livello logico alto a livello logico basso rispetto che passare da livello logico basso a livello logico alto, noi andremo ad assumere come ritardo di propagazione il massimo tra questi due ritardi, cioè quello più grande, vale a dire ci metteremo nel caso pessimo, cioè in quello in cui il ritardo è il maggiore possibile. Vedremo poi tutta una serie di implicazioni del ritardo di propagazione per quanto riguarda l'analisi di circuiti all'atto pratico. Bene, con questo abbiamo finito questa lezione e anche il primo vero gruppo di slide del corso. La prossima lezione non sarà solo audio, ma essendo un'esercitazione su questo primo gruppo di slide, ho intenzione di registrare un video dove vi fa vedere i vari passaggi degli esercizi. Cercherò di simulare in un certo senso la scrittura alla lavagna. In realtà quello che voglio fare è un PowerPoint animato con i miei commenti e trasformare questo PowerPoint in video in modo da andare un pochino a simulare quella che sarebbe un'esercitazione fatta alla lavagna. Ovviamente, se avete dei dubbi sulle cose di teoria che abbiamo visto fino adesso, contattatemi di modo che riusciamo a trovare l'accordo per ricevimento studenti via Skype. Dopodiché, seguite l'esercitazione di venerdì, e ovviamente anche in questo caso, se avrete dei dubbi dopo l'esercitazione o avrete, diciamo, delle incongruenze tra quello che avete capito dalla teoria a quello che abbiamo fatto in esercitazione, o meglio, quello che faremo in esercitazione, mi raccomando, contattatemi, di modo da chiarire subito i dubbi, anche perché in questa prima parte del corso abbiamo introdotto tutta una serie di strumenti fondamentali per i successivi argomenti.